Un buongiorno da Radio Atlanta Milano, sono le 11 e un minuto in questo istante. Eccoci al nostro consueto appuntamento del venerdì con Amici a Quattro Zampe. Abbiamo in studio come sempre il dottor Piero Bianchi, veterinario, che risponde alle vostre domande che sono giunte durante il corso della settimana o tramite la nostra mail, che vi ricordo è studio@radioatlanta.it, oppure arrivate anche tramite il numero WhatsApp, e possono giungere ancora ora tramite il numero WhatsApp eventuali domande da porre al dottore al 373 8800 855. Ripeto, 373 8800 855. Do subito il buongiorno al dottor Piero Bianchi.
Buongiorno Mauro, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Sono arrivate delle email che adesso andremo a leggere, segno che alla ripresa dell'attività si stanno risvegliando un pochettino anche gli ascoltatori e le ascoltatrici con le loro domande. Andiamo quindi a sentire che cosa ci chiedono nello specifico.
La prima domanda ce la pone Michela e ci chiede: buongiorno dottor Bianchi, ho un gatto di circa un anno, ieri l'ho sorpreso con in bocca una cimice di quelle che circolano in questo periodo, mi sembra, dice, siano chiamate quelle del raccolto, chiede se sono velenose, se vengono ingerite dal gatto e ringrazia.
Allora Michela, il gatto è un animale predatore, cacciatore per natura, quindi è ovvio che qualunque oggetto o essere vivente, soprattutto in movimento, viene cacciato, viene catturato, viene ucciso e spesso viene anche mangiato, e quindi anche gli insetti spesso fanno parte di questa categoria delle prede e vengono quindi ingeriti. Adesso non so dirle se questo tipo di cimice, come venga chiamata, e se effettivamente, so che ci sono delle cimici che sono particolarmente odorose, particolarmente puzzolenti, ma non mi pare che ci siano comunque indicazioni per pensare a forme di intossicazione, a forme di avvelenamento in seguito all'ingestione, per cui io credo che possiamo stare comunque abbastanza tranquilli, perché fa parte in ogni caso del comportamento naturale del gatto questo suo istinto venatorio che lo porta per l'appunto a cacciare, a catturare dei piccoli animali. Quindi fondamentalmente non credo che ci siano motivi particolari di preoccupazione da questo punto di vista. Risposta abbastanza breve, e passiamo direi alla prossima, alla sì, prossima richiesta.
Sì, Rebecca ci scrive: buongiorno dottore, il mio cane è un meticcio di 7 anni e da alcuni giorni fa delle feci molto irregolari, quasi liquide. Premetto che non le ho cambiato la pappa. Mi consiglia di portarlo dal veterinario oppure non so, insomma, aspetto la risposta. Si chiama Rebecca.
Rebecca, le feci molli o la dissenteria, insomma, o la diarrea, come la vogliamo chiamare, è un sintomo molto comune nel cane. Direi che per certi versi, forse insieme al vomito, è il sintomo più comuni in assoluto, anche perché molto spesso i cani hanno l'abitudine di andare a leccare di qua e di là, assaggiare cose strane, magari anche per la strada, senza che necessariamente sia stato effettuato un cambio di alimentazione. Le cause di diarrea in realtà sono moltissime e riconoscono quindi, diciamo, agenti di tipo parassitario, di tipo infettivo, forme anche di tipo magari virale, come spesso capita, e magari dopo spendiamo due parole a proposito di questo discorso, e quindi dobbiamo capire nel momento in cui subentra questo tipo di problema, innanzitutto cercare di valutare le caratteristiche di queste feci, cioè vedere innanzitutto se l'animale magari sporca lo stesso numero di volte in cui diciamo lo stesso numero in cui è abituato normalmente, piuttosto che non ci sia invece un aumento del numero delle defecazioni. E naturalmente bisogna guardare anche la quantità, il colore, la consistenza, la presenza eventuale di sostanze grasse, di muco, di sangue, sono tutte indicazioni che innanzitutto ci danno una gravità, ci fanno rendere conto della gravità del problema, e in secondo luogo ci aiutano anche a localizzare il tratto di intestino che può essere stato interessato. Poi bisogna valutare se questo tipo di problema comporta per il cane delle alterazioni non solo di tipo localizzato, quindi il sintomo in se stesso, ma anche di tipo generalizzato. Per esempio, ci sono alcuni cani che possono avere delle coliche, presentare mal di pancia, diminuzione di appetito, svogliatezza, mancanza di vivacità, piuttosto che lo stesso vomito che abbiamo citato precedentemente, perché la diarrea può essere associata ad altri sintomi la cui comparsa ci rende un pochettino più edotti su quella che può essere non tanto la causa specifica quanto il coinvolgimento più o meno interessato a livello magari di tutto il tratto gastrointestinale, piuttosto che la diarrea essere un segno aspecifico di una problematica che non c'entra con l'intestino, perché può capitare anche questo. Quindi in situazioni di questo genere io consiglio sempre di tergiversare per qualche giorno, cioè se il cane ha comunque appetito, se è vivace, se non presenta grosse alterazioni salvo queste feci anomale, consiglio sempre di fare quello che faremo anche noi, cioè magari stare un pochettino leggero dal punto di vista dietetico per qualche giorno, utilizzare magari dei rassodanti piuttosto che dei regolatori della motilità, piuttosto che dei probiotici, che poi sono i fermenti lattici che vengono utilizzati in questi casi. Ci sono a tutti questi propositi delle validissime composizioni per uso specifico canino che possono essere reperite tranquillamente in farmacia o anche nei negozi per animali senza bisogno di ricetta. Quindi eventualmente 2 o 3 giorni di questo tipo di terapia d'attacco e si vede subito, perché se il cane risponde positivamente vuol dire che evidentemente non c'è nulla di particolarmente grave. Se invece non ci fossero dei miglioramenti, la prima cosa da fare è un esame delle feci, un esame parassitologico delle feci, che ci consente di escludere la presenza di tutti quei microrganismi, piuttosto che di quei cosiddetti vermi intestinali che possono essere presenti nell'intestino del cane in quanto diffusi magari nelle aree cani, negli ambienti e così via. Questo perché? Perché ovviamente se abbiamo a che fare con un parassita dobbiamo per forza di cose instaurare una terapia specifica diretta contro quel tipo di ospite indesiderato. Ovviamente se l'esame è negativo ci si concentrerà poi su altri aspetti, anche perché se il problema persiste e va avanti vuol dire che è già un qualche cosa di un po' più importante, perché sta durando da diversi giorni, quindi a quel punto occorre intervenire a diversi livelli, e allora sì, può essere utile, per rispondere a Rebecca, consultare il veterinario. Normalmente in fase iniziale non vedo una grossa necessità, salvo che il cane non sia proprio KO o che non abbia, come dicevo prima, degli altri tipi di problemi che si sono evidenziati, allora il discorso è diverso. Ma in linea di massima, al di là di quello che potrebbe aver mangiato l'animale, sia come cambio di dieta che come cose trovate in giro, non c'è una necessità specifica, a mio modo di vedere, di far vedere subito l'animale al veterinario, piuttosto seguire questo iter. Torniamo magari più tardi su questo discorso delle forme virali, chiamiamole para-influenzali, perché sono una realtà che è comunque abbastanza comune e diffusa nei cani. Ma ci teniamo questo argomento nel caso in cui poi non arrivassero altre ulteriori richieste, in modo tale da riempire il tempo con questo argomento. Magari rispondiamo intanto alla terza alla terza richiesta e poi facciamo andare un po' di musica.
Benissimo, Enrica ci scrive: buongiorno dottor Bianchi, ho un gatto di 9 mesi che va ghiotto della mollica di pane, soprattutto quella integrale. Si è posta una domanda e dice: ma può essere dato senza rischi oppure c'è compromissione del benessere del gatto? Grazie Enrica.
Allora Enrica, compromissione del benessere direi proprio di no. Diciamo che il pane non è uno degli alimenti, come dire, ottimali per l'organismo di un gatto. Il gatto è un carnivoro, oltretutto un carnivoro stretto, quindi non digerisce tanto bene tutti i tipi di carboidrati, quindi il pane fa parte di questa categoria. Ed è anche abbastanza strano che un animale, che un gatto, prediliga questo tipo di alimento. Strano relativamente, perché poi ognuno ha i suoi gusti, ha le sue abitudini, spesso il gusto proprio nei confronti o la preferenza nei confronti di certi cibi, a volte un po' strani, deriva proprio dalla suefazione dei feti durante la vita intrauterina in funzione di quello che mamma gatta o mamma cagna, a seconda dei casi, mangia più facilmente. Se si tratta magari di un gattino figlio di una gatta che era stata alimentata con tanto pane, o che per necessità, perché magari era una gatta randagio, una gatta di strada, chi lo sa, si nutriva di quello che trovava, allora può essere giustificabile il fatto che il gattino mostri questo tipo di preferenza. I carboidrati in generale sono piuttosto complicati da digerire e da assimilare da parte di un sistema gastrointestinale come quello del gatto, che è più abituato per natura all'assimilazione, alla digestione delle proteine, soprattutto quelle di origine animale, e quindi non esageriamo, il concetto è questo. Sicuramente la mollica, che sia integrale, che non sia integrale, poco cambia. Male non fa per il gatto, però se ne mangia troppa, chiaramente potrebbero poi verificarsi dei problemi di tipo digestivo. Quindi in linea di principio non esageriamo, ma insomma non vedo motivi, diciamo così, di preoccupazione legati al fatto che questo tipo di alimento possa comportare dei problemi. Io direi che possiamo fare magari una pausa, siamo arrivati quasi alle 11:15, quindi alla metà del tempo che normalmente dedichiamo a questo nostro appuntamento settimanale. Magari sentiamo un po' di musica e poi ricorderemo i numeri telefonici per chi eventualmente avesse delle domande da porre in diretta.
Benissimo, intanto io vi ricordo il numero WhatsApp se volete inviarci le vostre domande, è il 373 88 00 855, ripeto 373 88 00 855. E la pausa musicale la facciamo oggi con il 33 giri, io lo chiamo 33 giri anche se non so se sia uscito in vinile, mi pare di no. Francesco Guccini è uscito infatti con Note di viaggio capitolo secondo, un nuovo vestito, l'ha chiamato il nuovo vestito della storia della sua vita, e all'interno di questo album ci sono tanti artisti che interpretano le sue canzoni. Ecco, questa che ascoltiamo ora è Fiorella Mannoia e il brano in questione si intitola Signora Bovary.
Cosa c'è in fondo a quest'oggi di mezza festa e di quasi male, di coppie che passano sfilacciate come garze stese contro il secco cielo autunnale, di gente che si frantuma in un fiato senza soffrire, senza capire, e i tuoi pensieri sono solo un oiato tra addormentarsi e morire. questa notte, quando l'ora del lupo guaisce e il nuovo giorno non arriva mai, e il buio è un fischio lontano che non finisce, di minuti lunghi come il sudore, di ore che tagliano come falci, e i tuoi pensieri solo un cane in chiesa che tutti prendono a calci. Ma cosa c'è? Cosa c'è? Adria piastrelle di stazioni secondarie, strade più strade di avventure solitarie, clown nella notte, valigie vuote, piene di trucchi per tragedie immaginarie. Faremo due conti e i giorni goccioleranno come rubinetti nel buio e diremo: un momento, aspetti, per non essere mai pronti. Signora Bovary, coraggio pure tra gli assassini e gli avventurieri. In fondo a quest'oggi c'è ancora la notte, in fondo alla notte c'è ancora.
Era Fiorella Mannoia con Signora Bovary, tratto dall'Ultima fatica di Francesco Guccini, uscita proprio quest'oggi, Note di viaggio capitolo secondo, e vi ricordo che lo troverete in rotazione ovviamente su Radio Atlanta Milano. Riprendiamo l'appuntamento Amici a Quattro Zampe con in studio il dottor Piero Bianchi, che ha risposto alle vostre domande che sono pervenute, vi ricordo, durante la settimana, alla nostra mail che è studio@radioatlanta.it, ripeto studio@radioatlanta.it, ma potete ancora inviare, se volete porre delle domande al dottor Piero Bianchi, al nostro numero di WhatsApp che è 373 880 0855. Abbiamo anche un numero fisso, anche se viene poco utilizzato ultimamente, preferite scrivere messaggi, comunque è lo 02 31 60 10, se doveste avere necessità 02 31 60 10. Do nuovamente la parola al dottor Piero Bianchi.
Bene, in attesa di eventuali richieste io mi soffermo un po', come ho fatto la volta scorsa, su quelli che sono i problemi legati un pochettino alla stagionalità. L'altra volta abbiamo parlato delle forme respiratorie, oggi voglio dire qualche cosa a proposito delle forme gastrointestinali. Perché? Perché ciclicamente, soprattutto nei cambi di stagione, piuttosto che in particolari momenti dell'anno, sembra che ci siano delle, come dire, epidemie, fra virgolette, di problematiche. Mi riferisco principalmente al cane, ovviamente, perché è un animale che uscendo di casa più facilmente viene in contatto con i propri simili, e mentre per il gatto che vive nella maggior parte dei casi tra le quattro mura dell'appartamento insieme alla famiglia, è più difficile che ci sia magari un contatto diretto con i propri simili. Allora, ci sono queste forme, chiamiamole parainfluenzali, perché chiaramente non sono forme influenzali nel vero senso stretto del termine. Le forme influenzali chiaramente riguardano l'uomo. Sappiamo benissimo che i virus dell'influenza non coinvolgono il cane e il gatto, ma eventualmente altre specie animali, per cui non è corretto chiamarle forme influenzali. Le chiamiamo parainfluenzali perché sulla falsa riga di quello che avviene nella nostra specie anche cani e gatti possono essere, soprattutto i cani, ripeto, contagiati in maniera massiccia. Nello specifico, in questo periodo, in queste ultime due settimane, mi capita con estrema frequenza, più volte al giorno, di sentire di cani con la tosse, quindi con la laringite, con la tracheite, cosa di cui abbiamo parlato la volta scorsa, ma anche cani con problemi gastroenterici, il che fa pensare che, vista la diffusione del problema, ci sia effettivamente qualche coinvolgimento, probabilmente di tipo virale. Queste forme gastroenteriche si manifestano fondamentalmente con sintomi che riguardano lo stomaco e l'intestino, oppure in alcuni casi solamente l'intestino. Quindi nel primo caso avremo anche il vomito, che di solito compare in prima giornata e che caratterizza soprattutto la fase iniziale della sintomatologia, perché poi è più facile che il problema si sposti dal tratto alto dell'apparato digerente al tratto più basso. Quindi dopo un giorno o due al massimo di vomito subentra la dissenteria. E in alcuni casi la prima fase viene completamente saltata e bypassata, quindi non si assiste al sintomo vomito, ma si arriva direttamente alla dissenteria. E qua sicuramente i sintomi sono abbastanza chiari ed evidenti, perché normalmente l'animale non ha, salvo casi particolari, un coinvolgimento di tipo generale. Quindi generalmente l'appetito rimane presente, la voglia di giocare, di uscire, di fare la vita di sempre rimane anche quella presente, e cambia chiaramente la consistenza delle feci. La consistenza delle feci che può essere da morbida a liquida, e con tutto quello che ne consegue. Sintomo molto comune in questi casi è la presenza di sangue nelle feci, e a differenza di quanto avviene nell'uomo, dove la presenza di sangue va sempre vista un pochettino con sospetto e con attenzione, nel cane in realtà è un sintomo abbastanza comune in questi casi, per cui non deve spaventare più di tanto, perché chiaramente potrebbe essere l'esito della rottura di qualche vaso sanguigno a seguito dello sforzo compiuto dall'animale a furia di mettersi in posizione, spingere e non avere più nulla da buttare fuori. Rimane quindi lo stimolo, quello che si chiama tenesmo rettale, e questo stimolo può portare alla rottura di qualche vaso sanguigno senza che questo comporti necessariamente un problema importante. Se si tratta di tracce di sangue, di gocce, di striature, quindi non c'è da preoccuparsi. Diverso è il caso in cui l'animale ogni 2 per 3 elimina una pozza, diciamo così, liquida, dove chiaramente la componente più importante è quella ematica. Quindi abbiamo queste pozze rossastre anche abbondanti, allora il discorso diventa un po' diverso, perché se ogni 2 o 3 ore capita una cosa di questo tipo, può essere effettivamente il caso di rivolgersi al veterinario, quantomeno anche per l'applicazione di tutta una serie di protocolli terapeutici che peraltro abbiamo accennato anche precedentemente. Normalmente queste forme parainfluenzali, che poi sono quasi sempre su base virale, si autolimitano, cioè si risolvono un po' per conto proprio. Chiaro che nei casi un pochettino più duraturi può essere utile, come dicevamo poc'anzi, intervenire con dei preparati che sono dei parafarmaci, in realtà non sono dei farmaci veri e propri, che hanno la funzione di favorire da un lato l'assorbimento dell'acqua nell'organismo e quindi in questo caso evitare che le feci diventino troppo liquide, rallentare la motilità dell'intestino. Questo è un aspetto abbastanza importante che si collega anche al discorso alimentare, perché se l'animale viene comunque nutrito in maniera normale, il suo intestino è soggetto a tutta una serie di movimenti cinetici, peristaltici, eccetera, i quali chiaramente possono rallentare la guarigione. Quindi l'idea di osservare una mezza giornata di digiuno in questi casi non è mai sbagliata, lasciando comunque sempre a disposizione l'acqua per evitare che l'animale si disidrati. Ma una mezza giornata, dicevo, di digiuno sicuramente è utile per mettere un po' a riposo l'intestino e rallentare quindi anche la motilità medesima. Poi ci sono tutti quei prodotti che un tempo si chiamavano fermenti lattici e che oggigiorno fanno parte di diverse categorie. Ci sono i prebiotici, i probiotici, i postbiotici. Questo a seguito della nuova classificazione della flora microbica, che oggigiorno viene chiamata microbiota, ma in realtà, anche se ci sono delle distinzioni scientifiche nuove, all'atto pratico quello che ci interessa è che questa popolazione di microrganismi che vive nell'intestino dei cani, dei gatti, anche nei nostri intestini, può essere soggetta a dei cambiamenti, a delle alterazioni, a delle situazioni che determinano magari una soppressione momentanea di quei bacilli buoni, fra virgolette, a scapito di quelli cattivi, i quali possono poi proliferare e causare un peggioramento della situazione, che si manifesta talora al lato pratico anche con sintomi come i borborigmi, come vengono chiamati, quindi si sente questa pancia che brontola, piuttosto che con le flatulenze, quindi presenza di gas che viene espulso e con chiaramente odore sgradevole, ma ovviamente può dare anche delle coliche, può distendere questo gas le anse intestinali e causare dolore. Allora a quel punto l'animale, oltre ad avere dissenteria, può avere anche dei momenti in cui si muove molto adagio, perché i movimenti causano un peggioramento della situazione, piuttosto che avere proprio delle contrazioni dell'addome che sono sintomatiche di una colica in atto. Ecco, in tutte queste situazioni l'utilizzo di queste sostanze prebiotiche, probiotiche, eccetera, dà sicuramente una mano, perché aiuta a riequilibrare questo microbiota e quindi, associandolo a sostanze ad azione, come dicevamo prima, diretta proprio sull'intestino per rallentare la motilità piuttosto che per rassodare le feci, eccetera, contribuisce normalmente alla risoluzione del problema nel giro di 2 o 3 giorni. Se la cosa non si risolve di fronte a queste forme parainfluenzali che sono un pochettino più magari violente di altre, c'è bisogno magari di intervenire anche con dei farmaci veri e propri, ma a quel punto è meglio far vedere l'animale al veterinario nel momento in cui non arriviamo a una soluzione più naturale. Bene, siamo arrivati alla conclusione anche di questo appuntamento di venerdì. Prima di concludere, quindi di lasciare nuovamente la parola a Mauro, che vi ricorderà l'indirizzo email per inviare le vostre richieste. Vi voglio ringraziare per l'attenzione che mi dedicate tutte le settimane, quindi vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima trasmissione. A risentirci.
Noi ringraziamo il dottor Piero Bianchi per essere stato in studio e aver risposto alle vostre domande, che vi ricordo possono arrivare tramite la nostra mail al studio@radioatlanta.it. Ripeto, studio@radioatlanta.it. E nell'augurarvi un felice fine settimana vi proponiamo ancora un brano tratto sempre da questa nuova fatica di Francesco Guccini con Mauro Pagani. Qui è Emma e Roberto Vecchioni che ci fanno ascoltare il pezzo intitolato Autunno. Grazie per averci seguito, a venerdì prossimo dalle 11 alle 11.30 con Amici a Quattro Zampe.
Un'oca che guazza nel fango, un cane che abbaia a comando, la pioggia che cade e non cade, le nebbie striscianti che svelano e velano strade, profilo degli alberi secchi, spezzarsi scrosciante di stecchi, sul monte ogni tanto gli spari e cadono urlando di morte gli animali ignari. L'autunno ti fa sonnolento, la luce del giorno è un momento che irrompe veloce e svanito, metafora lucida di quello che è la nostra vita. L'autunno che sfuma i contorni, consuma in un giorno più giorni, ti sembra sia un gioco indolente, ma rapido brucia giornate che appaiono lente.
Distesa di foglie ammarcite che cade in silenzio lasciando per sempre la vita. Rinchiudersi in casa a aspettare qualcuno o qualcosa da fare, qualcosa che mai si farà, qualcuno che sai non esiste e che non suonerà. Rinchiudersi in casa a contare e scivolare pensando confuso al mistero dei tanti io sarò diventati per sempre io ero. Rinchiudersi in casa a guardare un libro, una foto, un giornale e ignorando quel roder sordo che cambia io faccio e lo fa diventare il ricordo. Lasciando soltanto il silenzio,
la buia sua voce,
rumore che appare e scompare, immagine crepuscolare del correre tuo senza scopo, del tempo che gioca con te
come il gatto col topo.
Le storie credute importanti si sbriciolano in pochi istanti, impressioni passate si fanno lontane e lontana così è la tua estate. E vesti la notte incombente lasciando vagare la mente a niente temuto e aspettato, sapendo che questo è il tuo autunno,
che adesso
è arrivato.